Un bilancio di soletta delle 58esime giornate cinematografiche che hanno seguito per noi puntualmente Moira Bubula e Alessandro Bertoglio è il pezzo che stiamo per sentire insieme, dove i nostri inviati ci forniscono anche una sorta di riepilogo non solo dei film premiati ma anche proprio di quello che è andato in scena in questo anno che ricordiamo era il primo con la direzione artistica di un ticinese, il regista Niccolò Castelli. I biglietti per Utoya sono nel frattempo andati, per cui invito chi ci stesse ancora chiamando purtroppo ad esistere, i primi arrivati hanno già abbiamo già recuperato nome e cognome e numero di telefono, per cui stasera potranno presentarsi al sociale di Bellinzona, annunciarsi e troveranno due biglietti alla biglietteria. Ma sentiamo com'è andata Soletta.
Il dato che balza agli occhi alla chiusura della 58esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletta è quello delle presenze in sala, 55.000. Un numero importante che testimonia ancora una volta l'amore per il cinema svizzero e per questo festival dai toni pacati e tranquilli, ma dai contenuti sempre di grande qualità, soprattutto nelle sezioni competitive. A vincere il premio più importante, il Prix de Soleur, è stato il film Until Branches Bend, Finché i rami si piegano, diretto dalla regista e scenografa canadese Sophie Jarvis, coprodotto dalla ticinese Cine Doquet e dalla RSI. Il premio opera prima lo ha invece conquistato l'intenso Foudre di Carmen Jacquier, già premiato alla Festa del Cinema di Roma, storia del percorso di emancipazione di una ragazza degli inizi del 1900, dal convento in cui è stata rinchiusa dai genitori fino al suo forzato ritorno in famiglia. È invece andato ad Amin, eroe in libertà vigilata di Dani Heusser, il premio del pubblico, che ha votato questo ritratto del richiedente asilo più famoso di Svizzera, Amin Diar Condé, che in attesa di regolarizzare la propria posizione si spende quotidianamente per aiutare le persone ancora più bisognose di lui. Tematiche ecologiste quindi in primo piano che hanno avuto la meglio su film di fiction e documentari che in gran parte avevano come tema principale la guerra. Moira Bubula ha incontrato il direttore artistico alla sua prima edizione, Niccolò Castelli, per un suo bilancio e un commento in generale sul festival.
È stata una settimana proprio dedicata al cinema e al fare cinema. Per me è entusiasmante perché vedere le sale piene, vedere così tanti discorsi sui film, vedere le persone parlare prima e dopo film, andare al ristorante e discutere sui film era veramente il nostro obiettivo, vedere la vita sprigionarsi nelle sale e dagli schermi. E penso che ci fosse un entusiasmo che coinvolgeva tutti, da chi prendeva i biglietti all'entrata a chi si occupava di guardare che non ci fossero casini nelle colonne perché le sale erano molto piene, fino agli spettatori e ai cineasti e le cineaste. Erano veramente felici di avere uno scambio col pubblico. A tanti è veramente mancato questo scambio, perché fare un film ci metti 4-5 anni e mostrarlo online o in televisione non è la stessa cosa.
I documentari e i film di fiction che concorrono per il premio di Soletta, il Prix de Soleur, sono stati selezionati per il loro spiccato umanesimo e anche perché affrontano le loro tematiche in maniera innovativa. Qual è stato dunque l'aspetto più sorprendente del film che ha vinto?
Secondo me l'aspetto più sorprendente della tematica, di come è stata affrontata quella del cambiamento climatico in Until Branches Bend, è proprio il fatto che invece di parlare in modo ideologico, di parlare del grande tema del cambiamento climatico, la regista si è focalizzata su una piccola comunità che vive di coltivazione di pesche, di marmellate, e mostra come il cambiamento climatico, ma soprattutto un mondo più sostenibile, sia un problema da affrontare tutti insieme in modo comune e in modo coraggioso, perché la protagonista avverte la comunità a dire dobbiamo fare qualcosa, stiamo andando incontro a una crisi totale. Ma non è facile, perché se dovessero smettere per esempio di produrre le pesche, l'economia di tutto il paese crollerebbe. Quindi non ci sono soluzioni banali, non ci sono soluzioni semplici, e il bello è che il film lo affronta anche con una grande immaginazione cinematografica, con una grandissima protagonista, e quindi è cinema che racconta in modo preciso e puntuale qualcosa di universale che parla a tutti noi.
Dunque è stata la forma a convincere la giuria di premiare Until Branches Bend?
È stata la forma e l'intelligenza, penso, perché è un film per nulla banale, è un film che ti pone delle domande piuttosto che darti delle soluzioni, e penso che questo sia uno degli scopi anche dell'arte e della cultura, riuscire a sollevare delle questioni, a mettere delle luci che vadano al di là della banalità e che riescano a muovere sia le emozioni che l'intelligenza degli spettatori.
Possiamo definire questa edizione l'edizione delle donne, perché il premio di Soletta è andato a una regista donna che ci racconta la storia di una donna, il premio Opera Prima è andato a una regista donna che ci racconta la storia di una donna. Insomma, le donne proprio sempre presenti in questa Soletta.
E anche le produttrici dei film che hanno vinto i due premi della giuria sono delle produttrici donne, e penso che sia un'edizione che parla di donne con donne, ma in modo non banale, non stereotipato. Sono protagoniste forti, nel senso che mostrano le loro difficoltà, i loro lati oscuri, i loro bisogni, e penso che per un cambiamento culturale bisogna passare attraverso a delle protagoniste che non siano delle eroine, o anche dei film che non siano a tutti i costi dei film che parlano della condizione delle donne, ma che hanno al centro delle donne, che vivono il mondo delle donne e che quindi possono portare un cambiamento culturale in questo senso.
Nei concorsi vediamo film di fiction e documentari. Quanto questa combinazione, tra l'altro combinazione che troviamo sempre di più anche a livello internazionale, si rivela vincente in termini di libertà di selezione?
Credo che il cinema stia sperimentando tanto, la pandemia, i nuovi formati, il fatto che oggi si possono utilizzare immagini d'archivio molto più facilmente di una volta, spingano i cineasti e le cineaste a cercare nuove forme di narrazione che siano anche ibride. Abbiamo dei film documentari che utilizzano in modo molto intelligente anche degli aspetti di finzione, abbiamo delle finzioni che usano immagini d'archivio per entrare in una sorta di realismo del documentario. Sempre di più si andrà in una direzione in cui le forme si mescoleranno. Ci sono stati dei film nel Prix du Soleil che utilizzano le fotografie, le immagini d'archivio, delle ricostruzioni con attori. Sarà interessante vedere dove la narrazione cinematografica ci porterà, e penso che sia anche interessante per il pubblico mescolarsi a questo discorso e entrare in questo discorso in modo molto aperto.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal Trankeval Ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato che andava con fatica, l'hanno beccato preciso nel cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato, ma come fa il vitello, quando gli danno l'ultima mazzata, fin da ragazzo correva in bicicletta, per l'amatori di Gallaratese. Una mano rubata con destrezza a un corridore della pedal monzese. Non ho mai visto neppure al circo in pista qualcuno che facesse il furto al volo. Saltava a pesce in corsa sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione. Lui stava andando da Nina che lo aspetta, ma si è trovato quel tale sul portone. Era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento. Ha pedinato la sua fidanzata per poi beccarli sull'appuntamento. Alt, se ti muovi tu sei bello e spacciato, la faccia al muro e mettiti in ginocchio. Il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio. Era lo scoppio di una bomba breda che ha fatto fuori l'ignaro questurino. E il Mario balza già sulla sua preda, la bicicletta da donna di un bambino. Ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal Trankeval Ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato che andava con fatica, l'hanno beccato preciso nel cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello
quando gli danno l'ultima mazzata.
Alessio Lega con Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, poi sentivate come fosse così sapiente, così dolce il digradare impercettibilmente verso qualcosa di diverso, perché la parte musicale finale di questo brano in realtà è tratta dal Pinocchio di Comencini, quella serie televisiva che è rimasta un po' nell'immaginario collettivo, la cui colonna sonora era affidata al grande Fiorenzo Carpi. Le parole dell'economia, siamo arrivati a giovedì, la quarta parola è più un acronimo, più una sigla che una parola, parliamo dello SMI, del Sistema Monetario Internazionale, e a spiegarcelo, a rifletterci sopra, è l'economista Cristian Marazzi.
Le parole dell'economia.
Il dollaro è la nostra valuta, ma un vostro problema. In questa candida esternazione del segretario al tesoro John Connolly, pronunciata poco dopo la dichiarazione di inconvertibilità in oro della moneta americana nell'agosto del 1971, è racchiusa l'intera storia del sistema monetario internazionale degli ultimi 70 anni. È la storia dell'egemonia economica e politica del dollaro sul resto del mondo, ma anche la storia del suo declino futuro. Sin dagli accordi di Bretton Woods del 1944, gli Stati Uniti hanno fatto il possibile per mascherare il privilegio esorbitante della valuta americana, come già negli anni 60 lo chiamò l'allora ministro delle finanze francese Valéry Giscard d'Estaing. Da sempre il privilegio consiste nel fatto che il dollaro, che è una moneta nazionale come tutte le altre, è al contempo una moneta elevata valuta internazionale. Questa anomalia garantisce agli Stati Uniti vantaggi enormi, primo fra tutti quello di poter pagare le importazioni di beni e servizi stampando letteralmente moneta, cioè creando debito, senza però creare inflazione, dato che l'eccesso di dollari così creato è assorbito dal resto del mondo. E il resto del mondo può solo accumulare i dollari in forma di liquidità e in titoli espressi nella valuta di riserva americana. A tutt'oggi, metà del debito pubblico statunitense è detenuto in forma di buoni del tesoro dal resto del mondo, in primis dalla Cina. Il debito totale dei paesi emergenti, d'altra parte, è per l'80% indicizzato in dollari, che è un vero problema quando il dollaro si rivaluta, come oggi, come conseguenza della politica di contrasto all'inflazione da parte della Federal Reserve. Questo stesso privilegio contiene però anche un rischio di non poco conto. Se il dollaro può essere moneta internazionale, è solo perché l'economia americana è strutturalmente e pervasivamente indebitata. È indebitata all'interno con debiti privati e pubblici molto elevati, ma è indebitata anche verso l'esterno con un deficit commerciale anch'esso considerevole. Il mondo globalizzato è ormai un mondo multipolare, sempre più conflittuale, ed è in questa nuova realtà che il privilegio esorbitante del dollaro è sempre più insidiato e minacciato. Il rischio è quello della de-dollarizzazione, la graduale riduzione del peso del dollaro a favore di altre valute di riserva, come l'euro, lo yuan cinese o altre valute minori. È un rischio contro il quale gli Stati Uniti hanno sempre reagito con particolare determinazione. Nel 1974, quando un gruppo di paesi arabi impose l'embargo sul petrolio come rappresaglia per il sostegno statunitense e israele nella guerra del Kippur, Richard Nixon garantì armi e un accesso preferenziale ai titoli del tesoro americano, ottenendo in cambio che l'Arabia Saudita si impegnasse a indicizzare tutte le vendite del petrolio in dollari. Fu l'inizio del regime del petrodollaro. Nel 2003, tra le accuse rivolte a Saddam Hussein, ci fu anche quella di aver cominciato a vendere petrolio in altre valute. Sappiamo com'è andata a finire. Dal 2018 la Russia ha cominciato ad affrancarsi dal dollaro, regolando le forniture di petrolio in euro. Per questo motivo la prima sanzione contro la Russia è stata il congelamento di una parte delle riserve valutarie della Banca Centrale Russa, un precedente che fa intravedere un cambio di direzione del sistema monetario internazionale. L'impatto immediato sulla primazia della valuta americana di questi e di altri tentativi di de-dollarizzazione è per ora marginale. Negli ultimi 10 anni il dollaro ha perso un po' del suo peso rispetto ad altre valute, ma resta pur sempre la valuta di riserva principale su scala mondiale. Le sanzioni monetarie contro la Russia hanno però svelato il legame tra egemonia politica ed egemonia finanziaria, e ciò significa che è iniziata la fine del monopolio mondiale del dollaro. La de-dollarizzazione intercetta lo spirito del nostro tempo. Sia Mosca sia Pechino vogliono sviluppare alternative al biglietto verde, anche se la Russia non ha una massa economica sufficiente e la Cina non vuole cedere alla liberalizzazione economica e finanziaria che minerebbe il suo sistema politico. Ciò non impedisce alla Cina di perseguire la sua lenta ma costante erosione del dollaro, in particolare creando una divisa digitale, una sorta di bitcoin di Stato, con l'obiettivo dichiarato di aggirare il sistema dollarocentrico. Forse è proprio nella digitalizzazione delle monete delle banche centrali che risiede la speranza di realizzare il sogno di Keynes, quello di instaurare un sistema monetario internazionale in cui nessuna moneta nazionale domini le altre.
Jamais sur terre il n'y eut d'amour plus aveugle que moi dans tous les âges, mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu des mille lapins qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. L'en avait tant que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à la main mal funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Jolie Fleur contre Brassens, il gruppo il cui gioco di parole all'interno del nome è evidente dal momento che la cantante Pauline Dupuy suona appunto il contrabbasso, contrabrassant potremmo dire, Brassens. Peraltro ogni volta che sento questo brano io non posso non ricordare l'alternativa in milanese che aveva proposto parecchi anni fa il cantautore milanese Nanni Svampa con Svampa canta Brassens, una serie di due album pubblicati da Ricordi, siamo negli anni, mi pare anni 80, e c'era un bel fiur che era il corrispettivo di questo brano che se non l'avete mai sentito vi consiglio di andare a cercare in milanese, e il milanese da un punto di vista sonoro rispecchia molto bene le sonorità che riescono a trovarsi con la lingua francese. Daniel Knox con Man is an Animal, io tendo sempre un po' troppo a divagare, il prossimo brano che ascoltiamo insieme.
I walk down the street on my bare feet because I can. A man is an animal and as a man I spit in the face of God. Can end my life, go back to begin again. All things lost but you'll never win again. Start from scratch, you'll much prefer the odds. Pretty girls appear half-dressed, wanting something, who'd have guessed? Don't go home with pretty girls, don't go home. Drop everything, laugh in your face, out loud all over the place. Then someone comes and tells me I was wrong. Hold you close, hold you near, tell your secrets and disappear. I am free and so are you, thank God. The very same music but a different tune, the rabbit and the robin and the old raccoon.
Il compositore di Chicago, Daniel Knox, con Man is an Animal, peraltro compositore che è noto ai più per aver sonorizzato uno dei film di David Lynch più recenti, Inland Empire, una sorta di horror surrealista sperimentale che era uscito nel 2006. Si erano conosciuti all'interno di un teatro musicale dove Knox lavorava e a Lynch è piaciuto. Vabbè, la storia ve la risparmio anche perché non la conosco talmente bene da potervela raccontare, ma si trova tutto naturalmente su internet, come tutto del resto al giorno d'oggi. Dan Brubeck, The Duke.
Thank you.
The Duke, Dan Brubeck, il brano che ci porta quasi a mezzogiorno, tra poco la copertina dedicata alla giustizia, in realtà partendo da qualcosa di un po' risalente, perché parlavo degli anni, pensavo agli anni 90, visto che oggi uno dei nostri ospiti, e sarà un onore averlo qui, è Gherardo Colombo per il dibattito sulla giustizia riparativa versus giustizia retributiva. Mi è venuto subito in mente insomma gli anni 90, Mani Pulite, le grandi inchieste che Gherardo Colombo e quel pool, il pool di cui lui faceva parte, hanno condotto nella vicina Italia e hanno portato a un cambiamento sostanziale, anche se forse non così definitivo, del panorama politico e imprenditoriale, soprattutto milanese. Ma dicevo, questo per quanto riguarda la copertina a mezzogiorno, mentre subito dopo, oggi, avremo tra i vari ospiti che abbiamo avuto in settimana, i grandi filosofi che alle 12.05 sono venuti a trovarci, lunedì Marx, poi Thomas Hobbes, ieri c'era Benedetto Spinoza, oggi abbiamo forse il gigante tra i giganti, Immanuel Kant. Sarà lui in persona, in carne e ossa, e codice morale a rispondere ad alcune delle nostre domande. Il dibattito, vi dicevo già, si parla di giustizia, questi sono gli appuntamenti quindi della prossima mezz'ora. Richard Galliano con Souvenir d'accordéon e poi la copertina. Immagino che molti all'ascolto, se io dico Mani Pulite, si ricordino esattamente a cosa mi riferisco, nonostante questa operazione non abbia impattato, se non indirettamente, sulla Svizzera italiana con i conti cifrati e tutto il resto che si portava dietro. Era l'inchiesta che a inizio anni 90 portò a galla il sistema di corruzione su cui poggiava una buona parte del mondo politico, si scoprì, e imprenditoriale milanese, e che poi si scoprì non riguardava evidentemente solo Milano. Mani Pulite segnò la fine di Craxi e del Partito Socialista, tra le altre cose, e causò un grande numero di suicidi tra le persone coinvolte. Io ai tempi ricordo ero un giovane studente di diritto proprio alla Statale di Milano, a due passi dal tribunale dove si tenevano le udienze, e ricordo bene con quale attesa, con quale trepidazione e anche con quale speranza seguivamo l'evolversi dell'inchiesta e dei processi. Si percepiva nell'aria un senso di liberazione, come se finalmente qualcuno avesse scoperchiato un tombino che tutti sapevano da sempre essere colmo di fango. Si respirava la certezza che smantellare questo sistema di corruzione generalizzata avrebbe portato a un sistema migliore, che avrebbe imparato la lezione. L'entusiasmo popolare intorno al pool di Mani Pulite aveva fatto dei giudici nella Milano di allora delle star, e sull'onda di quell'entusiasmo che poi sarebbe nata ad esempio la carriera politica di Antonio Di Pietro, ai tempi assurto addirittura al ruolo di sex symbol, implacabile fustigatore della corruzione. E poi c'era qualcosa di più profondo, di primitivo, la soddisfazione di vedere i potenti alla berlina, gli arroganti, i signori della città, i privilegiati, ora erano dietro le sbarre, con la barba sfatta, la camicia sporca, gli occhi arrossati dalle lacrime. La potenza di queste immagini, i sentimenti di rivalsa animalesca verso il potente, erano talmente forti che la gente ne godeva, a prescindere dalla colpevolezza o meno degli imputati. Vedere Craxi in difficoltà, i socialisti annientati, i grandi imprenditori milanesi in lacrime con lo sguardo smarrito, era fonte di una soddisfazione talmente grande per la popolazione da rendere del tutto secondaria, superflua la ricostruzione della verità. Per la maggior parte di chi seguiva questa vicenda giorno dopo giorno, il processo non serviva, anzi era già avvenuto. La giustizia aveva assunto le fattezze della rivalsa popolare, o meglio della vendetta. Poi sappiamo come sono andate le cose. Di marzo ce n'era, e come, furono centinaia le condanne, ma furono anche centinaia le assoluzioni, le incarcerazioni ingiuste, e furono tanti suicidi, dicevo. 40 suicidi, un numero impressionante. A riguardarla oggi, quella non è una pagina gloriosa del sistema giudiziario italiano. Non mi pare di poter dire che quell'inchiesta abbia fatto giustizia o abbia portato a un significativo cambiamento dei sistemi di potere. Però una lezione ce l'ha insegnata, spero. Quando la giustizia diventa vendetta, non è più giustizia. Riflessioni tuttora in corso, che durano da secoli, dai tempi di Cesare Beccaria, ci hanno portato oggi a pensare che il compito di una giustizia moderna sia di trovare un equilibrio tra il desiderio di sicurezza e di giustizia, appunto, della collettività rispetto a chi si macchia di un delitto, e l'esigenza di dare al criminale l'opportunità di imparare dai suoi errori e diventare magari una persona migliore, pronta a un reinserimento nella società. Tra giustizia retributiva e riparativa, per usare termini tecnici. È un equilibrio in continuo divenire, in alcune situazioni difficilissimo da mantenere, come davanti a crimini particolarmente atroci come le stragi, la violenza sessuale, la pedofilia. Ma è una rotta sulla quale stiamo provando a tenere il timone ben dritto, perché le alternative, ci siamo resi conto nella storia, sono tutte peggiori. Oggi il dibattito sarà su questo con Patrizia Patrizi e Gerardo Colombo alle 12.35.
O su de fesso, se crede buono ma a fine è fesso, s'abitua a tutte cose e non si pente, perché a tenere qualcosa è sempre meglio niente. O su de fesso, oggi tra mille anni è sempre stesso. Se mangia pane e pane, e chi te muore, e non cagna manca a manza morte. O su de fesso, te crede sfaccimma ma è sempre fesso, e sa contente i quattro caramelle, che sia vita e dolce assai più bello. Stasera è nata, nata stella, che si chiama non sembra un breve, e tutto quello che passa si cancella. O su dei fessi, campo malamente ma campo stesso, io sapevo di chi c'ha roba, c'è imbroglia, c'è fotte e c'è spoglia, che se la vita è dolce assai più bella, che stasera è nata, nata stessa, con mano file rogli in danza là. Questa vita arrabbiata, macchinare il vero, chi di macchinare il vero, sous des fesses. Che se la vita è dolce assai più bella, che stasera è madonnata stella. Che si chiama non sei ombrello, tutto quello che passa se cancella o su di fessi. Attionare di vero, ti di un attionare di vero, io moro per te. O su di fessi.
Patrizio Trampetti canta O Sud è Fesso, e per la chiacchierata con i grandi filosofi di oggi io sono veramente emozionato, perché oggi abbiamo il gigante tra i giganti del pensiero occidentale, colui sulle cui spalle si è costruito un sistema filosofico che dura da secoli. Io saluto, è con noi al telefono Immanuel Kant, grande filosofo illuminista, classe 1724. Un filosofo, beh, che letteralmente non ha bisogno di presentazioni. Maestro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, l'abbiamo convocata, l'abbiamo chiesto di partecipare alla nostra trasmissione ad Alphaville, principalmente per una questione seria, molto seria, la guerra nel mondo, dal mondo non se n'è mai andata, anche se qui in Europa ci eravamo illusi per qualche decennio che appartenesse solo al nostro passato. Nella sua epoca, nell'epoca in cui lei viveva, in realtà la guerra in Europa era qualcosa di praticamente quotidiano, se non stagionale. Sappiamo come sia tornata anche in Europa in quest'ultimo anno, in realtà dal mondo, se ci guardiamo un po' più in là, non se n'è mai andata. Lei, come filosofo illuminista, intanto definiva la guerra illegittima, e mi piacerebbe partire dall'uso di questo termine, perché illegittimo significa letteralmente contrario alla legge. Allora, di quale legge stiamo parlando?
Sì, beh, certo, stiamo parlando di una legittimità che non è quella dettata dagli ordinamenti positivi, dagli ordinamenti legali e giuridici dei singoli stati, ma di una legge che io ho inteso ed ho sempre inteso come qualcosa di superiore a questo tipo di ordinamento, di una legge che debba servire sostanzialmente da modello. E da questo punto di vista effettivamente la guerra, come è sempre stata considerata per certi versi, la condizione più negativa che si possa dare tra i singoli individui, io ho inteso sottolineare in modo particolare quanto questa condizione di conflitto e di potenziale conflitto che si può dare tra gli individui non sia meno negativa quando la si consideri dal punto di vista del rapporto tra i singoli stati. E questo devo dire che, almeno secondo me, ha una rilevanza che non riguarda soltanto il rapporto tra gli stati, ma ricade anche, e questo forse può tornare anche con il confronto con i tempi successivi ai miei, cioè all'oggi a cui lei si riferiva. E beh, perché gli stati autocratici, cioè gli stati che non hanno quella che io chiamo una costituzione repubblicana, che vuol dire soltanto nel mio linguaggio una costituzione sostanzialmente con una divisione dei poteri e quindi con un sistema di controlli dei poteri, beh, gli stati autocratici si sono spinti a fare le guerre in modo maggiore rispetto agli stati che non sono autocratici, e verrebbe anche da dire che una condizione pacifica tra gli stati facilita all'interno degli stati la possibilità di costruire società, diciamo così, in generale più giuste. Quindi la guerra è illegittima sia dal punto di vista del rapporto tra gli stati, sia dal punto di vista del rapporto tra gli individui, perché gli stati stessi che fanno la guerra hanno, come dire, un risvolto negativo sia verso l'esterno sia verso il proprio interno.
Professor Cantor, noi l'altro giorno, mi viene quasi da ridere questa settimana perché stavo per dire, noi l'altro giorno parlavamo con Thomas Hobbes ed effettivamente l'altro ieri era nostro ospite Thomas Hobbes e lei conosce, immagino, il suo, come dire, disincanto nei confronti che l'uomo, del fatto che l'uomo possa essere davvero un animale capace di una vita organizzata, collettiva, in armonia e in pace tra esseri umani e con il resto della natura. È pur vero che se la guerra è illegittima, come lei stava efficacemente spiegando, Hobbes poneva tra le sue questioni il fatto che in qualche modo sia inevitabile, connaturata alla natura umana. Per lei è così? La guerra è illegittima ma è anche inevitabile o c'è un modo per evitarla?
Beh sì, ma io credo che Hobbes, tutto sommato, da un certo punto di vista, al contrario di quello che si pensa, non avesse una concezione della natura umana così diversa dalla mia. Cioè, io non sono un ottimista per quanto riguarda la natura umana, non credo che gli uomini siano buoni, diciamo così. Quello che distingue abbastanza o profondamente la mia prospettiva da quella di Hobbes è come ci si debba comportare rispetto a certi aspetti della natura umana, no? A parte che, come io e poi dopo di me grandi filosofi e anche prima di me alcuni filosofi hanno sostenuto, la parola natura è qualcosa che è strutturalmente ambigua, per cui seguire la natura può giustificare quasi qualunque tipo di comportamento, per cui dipende da quale parte della natura tutto sommato prendiamo in considerazione, perché fa parte della nostra natura anche la nostra razionalità. E quello che mi distingue, dicevo, da una prospettiva come può essere quella di Hobbes è, se vogliamo, l'adeguamento a una certa concezione. Cioè, assumiamo pure con Hobbes che ci sia uno stato di potenziale conflitto tra gli individui e quindi di potenziale continua insicurezza tra gli individui, che era esattamente l'idea che quel grande filosofo inglese sosteneva. E la risposta è: dobbiamo semplicemente adeguarci a questo tipo di diagnosi della natura umana e quindi, come dire, accettare uno status quo, oppure dobbiamo in fondo prendere in considerazione l'ipotesi che ci siano delle leggi o delle norme o dei principi che ci spingono verso una trasformazione di questa natura e quindi anche, mi permetta l'espressione, un miglioramento di questa natura. Ecco, l'idea di Hobbes è sostanzialmente che noi, basandoci su questa diagnosi della natura umana, dobbiamo semplicemente controllarla con sistemi, diciamo così, che la assumono come sempre valida. La mia idea è che, se vuole, la risposta classica di certi atti illegittimi dal punto di vista morale, che è la mia natura, o peggio ancora, come succede ancora oggi, molti anni dopo di me, sono fatto così, ecco, non ci si possa rassegnare al sono fatto così, né per quanto riguarda gli individui, né per quanto riguarda gli stati. E quindi rassegnarsi al fatto che tra gli stati ci debba essere la guerra o tra gli individui ci debba essere la guerra, in fondo non è una soluzione che mi sembra né vantaggiosa né sensata.
Lei, professore, nel suo lavoro, che immagino tutti conoscano, chi più chi meno, anche perché la profondità stessa del suo lavoro fa sì che ciascuno ci si sia avvicinato a livelli diversi, però possiamo dire che c'è una componente morale molto forte, la legge morale, gli imperativi morali fanno parte del suo pensiero. Allora, visto che parlavamo poco fa, prima di telefonarle, proprio della politica e di come la morale, quando se ne va dal mondo politico, porta anche delle storture, delle difficoltà che è difficile poi sanare. Come si fa a mantenere un contenuto morale che dia a sua volta una rotta alla politica nei governi del XXI secolo? Domandina,
sì, certo, questo sì, appunto, questo stavo per dire, lei ha detto domandina, stavo per dire, questo è il grande tema che attraversa tutto il pensiero occidentale, e devo dire non solo il pensiero occidentale, anche se io mi inserisco notoriamente all'interno di questo. Ci sono stati prima e dopo di me pensatori che hanno ritenuto che tra morale e politica ci sia e non possa non esserci un sostanziale conflitto. Ora, io naturalmente non voglio negare che ci possa essere una tensione, né, come alcuni sembrano talvolta interpretare il mio pensiero, ritengo che ci si debba soltanto ispirare ad ideali astratti cercando di realizzarli senza alcun rapporto con la realtà. Questo non vuol dire però che la prospettiva ideale, se vuole, la prospettiva normativa, quella stessa che vale rispetto agli individui, parlando, come parlavamo precedentemente di Hobbes, debba valere anche dal punto di vista politico. In che modo o in che senso? Beh, nel senso che, tenendo conto di condizioni date e quindi di condizioni storiche di un certo tipo, si debba sempre cercare di perseguire con gli strumenti e nei modi che sono a disposizione un obiettivo che è sostanzialmente di natura morale. Questo naturalmente ha bisogno di una mediazione rispetto alla realtà, cioè la politica non è la morale, è qualcosa che è legato alla morale ma non è la morale stessa, è però dipendente dalla morale nel senso che cerca di realizzare degli obiettivi che hanno anche contenuto morale, naturalmente tenendo conto delle situazioni date. Come io ho detto in diverse occasioni, anche nello scritto abbastanza famoso e che mi ha reso famoso, cioè Per la pace perpetua, ho sottolineato più volte quanto si debba tenere conto con prudenza nel senso tecnico, cioè con una attenzione per le condizioni date, per gli strumenti che ci sono a disposizione, della realtà, e sulla base di questa realtà promuovere un miglioramento, cercando naturalmente di prestare particolare attenzione che questo miglioramento sia un miglioramento efficace e non sia soltanto l'enunciazione, se vogliamo, di vuoti ideali. Ecco, c'è una componente realistica, se vuole, del mio pensiero che viene spesso trascurata, ma che io credo debba essere tenuta presente, cioè è lecito tenere in considerazione condizioni anche illegittime e utilizzarle non volendo semplicemente negarle astrattamente, che finisce per farle rimanere tali, cioè per farle rimanere illegittime, per farle rimanere esistenti, ma utilizzarle per migliorare le condizioni giuridiche, morali, politiche del tempo in cui si vive.
Professor Kant, prima di salutarla la lascio tornare ai suoi impegni, immagino numerosi e profondissimi. Abbiamo un'opportunità unica qui, perché dopo la sua morte il suo pensiero è spesso stato in altre epoche storiche successive definito come rivoluzionario dal punto di vista filosofico. Allora, dicevo, l'occasione imperdibile in questo caso è quella di poter chiedere a lei che effetto le fa essere definito un rivoluzionario, qualcuno che ha rivoluzionato la filosofia.
Beh, sa, per un filosofo essere definito un rivoluzionario, specialmente per un filosofo come me che ha vissuto l'esperienza della maggiore rivoluzione politica del mondo moderno, cioè la rivoluzione francese, non può che essere fonte da un certo punto di vista di soddisfazione. Effettivamente i posteri mi hanno attribuito un ruolo centrale nella tradizione filosofica e devo dire, anche se può suonare immodesto, ma sono stati i posteri, non sono stato io, che magari ambivo a coprire quel ruolo ma vivo soltanto perché altri avrebbero dovuto giudicare, questo ha avuto un certo significato anche proprio dal punto di vista che abbiamo affrontato in questa conversazione, cioè dal punto di vista storico-politico, perché in fondo sostenendo l'idea che la critica di ogni conservatorismo e quindi di ogni rassegnazione di fronte allo stato di cose esistenti, che si deve sempre cercare di andare nella direzione di un miglioramento e non semplicemente rassegnarsi al fatto che le cose sono sempre andate così e sempre andranno così. Questo, prima cosa, non è vero e soprattutto non deve essere vero.
Io ringrazio il professor Kant, la lascio tornare ai suoi libri e ai suoi studi e naturalmente ringraziamo l'interprete di oggi che si è gentilmente prestato al nostro gioco, il professor Luca Fonnesu, professore di filosofia morale dell'Università di Pavia, già presidente della Società Italiana di Studi Kantiani, insomma la persona giusta per tentare un approccio così diciamo poco consueto. Professore, grazie davvero per essersi prestato.
Grazie a voi per avermi dato la, come dire, la possibilità di impersonare un personaggio di tanto peso.
Grazie di nuovo.